Bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 86. Io sono Alberto Mapelli. Passo a salutare la redazione che è quasi al completo. Vi avviso subito che non c'è quel coniglio di Pelacci che si è inventato gli appuntamenti serali inesistenti per non affrontare il tema Philadelphia, ma c'è Leonardo Flori. Ciao Leo.
È bellissimo che non ci sia Pelacci, che ci sia io. Sarà una registrazione tesa per me, per l'amico Zullo, visto che stiamo registrando a poco più di un'ora dall'inizio di Thunder Rockets, di gara 4. Dai.
Ciao Alessandro Zullo.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Ah, basta, pensavo stessi dicendo
basta,
qualcos'altro.
Sì,
no. No, è teso.
Ciao Jacopo Gramegna.
Ciao a tutti, bentornati.
Come diceva Leonardo, stiamo registrando a poco meno di poco più di un'ora da Houston OKC, mentre giocano i Bucks gara 4. Sono 65-63 in questo esatto momento, con 8 minuti sul cronometro del terzo quarto. Ma non parleremo di Bucks, visto che non ce ne frega niente di questa serie, a meno che diventi 2-2, ma al massimo sarà tema della prossima puntata. Scarpelli arriverà, Pelacci appunto come detto non c'è. Partiamo da un pochino di attualità. C'è stata la lottery settimana scorsa, vinta da Minnesota, Golden State alla 2. Per il resto sono scesi un po' i Knicks fino alla 8. Vorrei un commento veloce su questa discesa dei Knicks da Flori.
Godo.
Perfetto.
così si imparano a scegliere Thibodeau.
Però di lottery e di draft non parleremo ancora. Rimandiamo un po', visto che c'è tanta carne al fuoco di questi playoff. Chiedo solo a Gramegna, dimmi la tua 1.
Beh, la numero 1 sarà Edwards, ma per me per talento è Wiseman.
Perfetto. E altre novità della settimana: è stato assegnato il premio di Coach of the Year, è andato a Norse. Direi premio meritato, tutti d'accordo?
Sì, sacro santo.
Era difficile prendere un candidato che non meritasse quest'anno,
Anche tante votazioni per Spo.
Sacro santo. La mia squadra preferita della stagione, ma io.
E l'ultima news che mi sento di dare, poi non so se ho dimenticato qualcosa di grosso, al massimo mi correggeranno i miei fidi compari. Notizia di oggi sarebbe che i Nets vorrebbero Pop come coach. Io ho già detto a Gramegna che ce lo liberino, tanto che cosa sta a fare per non fare i playoff anche l'anno prossimo. Tanto siete finiti, Gramegna sei d'accordo?
No. Ma tanto non se ne accorge, maglia nera per maglia nera, lo portate lì e lui allena. Tanto quelli che abbiamo adesso non se li ricorda nemmeno.
Ma quelli si è sbilanciato, ha detto che sarebbe pronto ad accollarsi anche De Rosa, appunto, per Popovic.
Vabbè, questa era ovviamente una buttata.
No.
Però
no,
per tirare il 75% dei tiri dal mid-range si potrebbe fare, non sarebbe una brutta idea. E d'accordo, come dicevo, tanta carne al fuoco in questi playoff. Abbiamo le prime due serie iniziate e finite in 4 partite, che sono Toronto-Brooklyn, e qui direi si può soprassedere, visto che era abbastanza scontato. Toronto sembra una macchina da guerra ben oliata e con pochi punti deboli, almeno per il momento. Quello che rimaneva di Brooklyn non è stato in grado di mettere in difficoltà. C'è stato un sontuoso Caris LeVert contro tutti molto spesso, però sono andati vicino a rubarla, diciamo in gara 3 o gara 2, no, ora non me lo ricordo nemmeno, poi niente di
gara 2. Poi sono stati rimontati,
esatto. E vabbè, niente di nuovo, niente di non prevedibile. Quello meno prevedibile è lo sweep dei Boston Celtics su Philadelphia. Meno prevedibile, diciamo, prima di vedere le prime due partite. Una volta viste le prime due partite, cioè, era una serie che sembrava non dovesse per niente iniziare, e così è stato. Vi direi brevemente sulla serie quali sono stati i fattori principali di questa eliminazione brutale, vista l'assenza di Ben Simmons, 4-0, e poi mi concentrerei più su Philadelphia e prima su Philadelphia, poi facciamo una mini preview di Boston-Toronto, direi. Andiamo su appunto i fattori di questa serie, Gramegna, quello che ti viene in mente principale?
Mi è apparso evidente in tanti momenti della serie, tante volte dei giocatori che non avrebbero dovuto prendere iniziativa sono stati costretti a farlo. Penso su tutti a Josh Richardson. Questo vuol dire una cosa molto chiara: sistema completamente sfaldato, mancanza di playmaking aberrante, e poi quando spendi quei soldi lì per due giocatori che in questa serie ti danno sotto lo zero, sei davvero appunto alle improvvisate del quarto o quinto giocatore della squadra.
Sì, non si è mai trovato anche il modo di... A parte che non si è trovata mai una rotazione decente, si è visto Tybull in quintetto in gara 2, in gara 3, ora vado a memoria, ma forse non ha nemmeno visto il campo. In gara 4 è tornato a avere un ruolo importante nella rotazione, per dei brevi periodi è sembrato più che altro l'unico in grado di marcare Tatum, anche se poi Tatum è di una qualità, di un livello superiore, e gli ha messo tanti canestri in faccia importanti.
E se posso permettermi, questo contesto ha anche depotenziato i punti idealmente forti dei giocatori, perché per esempio Tybull è sembrato uno spesso davvero sotto media difensivamente rispetto a certi giocatori, malgrado fosse in grado di tenere Tatum. Cioè, li ho visti veramente svuotati anche delle cose che dovrebbero avere di default. Non so se mi spiego.
L'hanno evidentemente data su, secondo me, dopo gara 2 hanno capito
che completamente
era. Poi ci sta, cioè, per me era davvero preventivabile, forse non mettevo in preventivo lo sweep, ma cioè, c'era evidentemente un mismatch fisico in favore di Philadelphia, e ci siamo accorti dopo metà di gara 1 che c'era un mismatch clamorosamente più grande dal punto di vista atletico, tecnico e tattico, che pendeva per Boston.
Anche mentale, mi sento di dire.
Mentale, anche vero, ed è successo quello che doveva succedere. Kemba ha fatto di Milton cosa ha voluto per 4 gare, i Sixers non hanno capito niente di come fermare quel pick and roll. E Tatum ha fatto del Tatum, ma nemmeno eccessivamente poi alla fine. E Horford vicino ad Embiid non c'entrava nulla, e tant'è che ha chiuso la serie non segnando manco una tripla. Cioè, Horford in questo contesto nasce come stretch four e ha chiuso 4 partite non segnando una tripla. È andata secondo me come doveva andare. Embiid ha fatto una grande serie dopo tutto, però insomma, un predicatore nel deserto. E adesso vedremo, insomma.
Embiid ha fatto una grande serie, ma come posso dire, non si è mai trovata la soluzione per, diciamo, nasconderlo, anche se è brutto dirlo, difensivamente, no? Cioè, come dicevamo prima, quel pick and roll con Embiid che ha droppato per 4 gare,
sempre,
praticamente senza
tutti.
Senza nessuna differenziazione di chi aveva in mano il pallone, fa un po'... Ci collega secondo me all'altro argomento, ovvero Brown che salta al 100%. Direi una panchina che salta meritatamente. Esploriamo prima il lato tecnico, poi andiamo sul lato dirigenziale di costruzione del roster e di futuro di Philadelphia. Lato tecnico, Brown salta meritatamente. Cosa lascia di questi 7 anni?
Allora, meritatamente sì, perché allora il discorso va un po' articolato, nel senso che se mi parli dei 7 anni di esperienza complessiva, chiaramente un anno a vuoto avresti dovuto concederglielo, perché è quello che si è preso il fardello di trascinare Philadelphia fino a questa condizione. Solo che 12 mesi fa Philadelphia si è detta: dobbiamo vincere, dobbiamo metterci nelle condizioni di farlo e dobbiamo fare appunto tutto o niente, e l'hanno fatto nella maniera più pesante possibile, cercando pure di mettere delle pezze a delle situazioni che si erano già create in casa, quindi qualche campanello d'allarme c'era già, perché il modo in cui è andato via Butler dopo quello che avevano speso poteva far sorgere qualche dubbio. Invece hanno deciso comunque di fare delle scelte che noi tutti l'estate scorsa eravamo pronti anche ad apprezzare, complessivamente a difendere, e quindi a Brown è stata messa in mano questa squadra, perché si era detto che i giocatori del process, o meglio quelli che erano nati dal process, cioè Embiid e Simmons fondamentalmente, volevano lui necessariamente come allenatore, questo tra l'altro lo mette sotto una luce diversa anche tecnicamente, perché praticamente stiamo parlando di uno che è gestore di due uomini, ma che tatticamente poi si devono anche far allenare, quindi fa nascere un po' un'ambiguità di questa figura. Ripeto, teoricamente un anno a vuoto glielo si dovrebbe concedere ragionando con buon senso, ma con la mentalità di approccio, con l'approccio proprio aggressivo che ha avuto Philadelphia l'anno scorso, salta in automatico, cioè non c'è altro discorso. A questo punto però, una volta che hai dato a Simmons ed Embiid l'allenatore che volevano per provare a provarci, no? Per continuare a stare insieme, a questo punto la prossima domanda va su di loro l'anno prossimo, eh? Cioè non si scappa.
Tutto vero, comunque penso che sia doveroso, se non addirittura automatico, considerare nell'esperienza di Brown ai Sixers comunque dei meriti pazzeschi, perché Embiid e Simmons, non importa chi più chi meno, cioè Embiid penso siamo d'accordo che sia il giocatore migliore dei due, però lui ha preso sia Embiid che Simmons da rookie, soprattutto Embiid in una situazione in cui aveva saltato i primi due anni di carriera effettiva dopo il draft, e li ha messi nelle condizioni di rendere davvero bene. Cioè i primi Sixers di Embiid erano una squadra, cioè il primo anno una squadra scarsa a livello di vittorie, però una squadra entusiasmante che faceva presagire un futuro strepitoso, e la cosa è aumentata con l'arrivo di Simmons, che da subito ha avuto un impatto pazzesco. Anche lui aveva saltato il primo anno, quindi comunque nonostante si trattasse di un talento assoluto era una situazione particolare. E cioè fino alla scelta di dire, fino al momento in cui sono arrivati a dire ora dobbiamo vincere, quindi hanno fatto quel che hanno fatto per arrivare a Butler, comunque Brown meritava praticamente solo applausi. L'unica magari situazione in cui si era fatto tra virgolette piccionare, per usare un termine popolare, è stato due anni fa l'uscita in semifinale di conference contro Boston senza Irving, in cui era stato letteralmente portato a scuola da Stevens. Però sì, siamo comunque d'accordo che il licenziamento a questo punto dovesse arrivare. Non so se sono completamente in linea con Gigi sulla questione dell'anno a vuoto, perché comunque dopo un'annata del genere, dopo un'uscita del genere, va bene che non c'era Simmons, però insomma è stato piuttosto pesante, soprattutto per, come diceva sempre Gigi, o Alberto forse, della gestione durante la serie, perché sì, sono d'accordo che l'abbiano data su dopo gara 2, però insomma, cioè, come hanno detto vari addetti ai lavori, i Sixers sono stati veramente orripilanti in questa serie.
Ma io voglio scendere i due discorsi, cioè per me tatticamente in questi anni, cioè già dall'anno scorso avevo mostrato qualche dubbio, ma tatticamente in questi anni ha mostrato delle lacune, delle mancanze di coraggio, non so, non voglio dire lacune, che è un termine forte e assoluto, ma ha mostrato delle zone grigie, diciamo così. Quindi per me ci può stare, però bisogna anche capire che Sixers vogliono essere. Cioè loro hanno detto che vogliono essere competitivi, un anno a vuoto non glielo concedi, se valuti l'esperienza complessiva però che dici, gliela si può concedere? Dipende solo dalla prospettiva. Io le stavo analizzando entrambe, solo questo.
Sì. No, poi se ci fosse Scarpelli sono sicuro che ci ricorderebbe quanto comunque c'è una parte di caso in tutto, perché se il tiro di Kawhi Leonard dell'anno scorso non entra e magari i Sixers vincono quella partita e quindi quella serie, e poi a mio parere avrebbero perso le finali di conference contro i Bucks, ma metti che ti vincono le finali di conference e arrivano alle finals, c'è anche una percentuale di sfortuna tra virgolette.
Sì, ma infatti non lo so, penso che il percorso di Brown vada davvero misurato avendo uno sguardo appunto su tutto il percorso che ha fatto in questi 7 anni. Cioè questo è uno che ha preso una squadra che era nulla e ha avuto una sfiga che penso pochi allenatori abbiano avuto, ma non so nel corso della storia della Lega. Cioè questo a poco li ha persi tutti, cioè Embiid, Simmons e lasciamo stare Noel, Fultz che doveva essere un'ira di Dio, si è dimenticato come si gioca a pallacanestro, Zaire Smith voi l'avete mai visto in campo? Io non l'ho mai visto in campo. Poi appunto se vai a prendere i vari momenti clou, tralasciando anche quello di Leonard, no? Se prendi anche Boh, i singoli giocatori, non so, tutti si pensavo, almeno io pensavo, che con JJ Redick ci fosse questo accordo tacito per cui ti riempiamo di soldi finché abbiamo il cap libero, poi tu ci vieni incontro quando siamo intasati e rifirmi a meno. L'anno scorso JJ Redick ha preso e se n'è andato, e quest'anno a Brown hanno consegnato una squadra che, cioè, io non riesco ad imputare più del 30% di responsabilità a Brown rispetto allo sweep di quest'anno, perché questa è una squadra senza capo né coda che non può vincerla questa serie. Cioè, forse può vincere una partita per caso. Questa è una squadra che non ha un giocatore che sappia crearsi un tiro dal palleggio. Cioè, il giocatore che sa crearsi un tiro dal palleggio più meglio di tutti all'interno di questo roster forse è Burks, che è tipo settimo di rotazione.
Aspetta,
a parte in B.
A parte Embiid, okay, naturalmente, okay, esatto. Per carità, ovvio. Sì, sì, era tutto al netto di Embiid, chiaramente. Cioè, ci sono tutti i giocatori fuori ruolo, non hai un giocatore che si muova e che ti valorizzi i raddoppi. È un roster che, per come era costruito quest'anno, era fondamentalmente senza capo né coda. Cioè, sì, 4-0 è pesante, no? Ma lascia il tempo che trova, cioè cambia qualcosa dal 4-0 al 4-1, secondo me non cambia niente. Quindi è giusto, verrà esonerato, per carità, ma c'è chi ha responsabilità, se non pari alle sue, cioè se non superiori alle sue, quantomeno paritarie.
Piero! Ah, non c'è ausilio, no?
Allora, io faccio l'ultima aggiunta, diciamo, tecnica. Mi sento di dire che
hai maldettato perché ha appena detto scarpelli.
Certo, ovviamente, in onore.
È una logica compensa.
In onore. Vabbè, ciao Nick, quando ci sei facci un fischio.
Ci sono, okay, eccomi.
Ok. Siamo ancora a Filadelfia. L'ultima cosa che ti direi dal lato tecnico di Brown, prima di spostarmi sul processo, diciamo, brand e di costruzione della squadra, è legata a doppio filo, nel senso che Brand ha dato quel max a Tobias Harris, o vicino al max a Tobias Harris, con l'idea che potesse in parte prendersi le responsabilità e la creazione di gioco dal palleggio, che non è sicuramente la sua caratteristica, diciamo, principale, ma doveva fare da contorno a un Simmons, un Embiid, con Richardson a spaziare e con Horford, che in teoria appunto era stato preso per fare lo stretch four, che può essere un'idea buona o non buona, ma anche negli anni scorsi a Boston ha giocato a fianco a un lungo poi diverso da Embiid, però ha giocato a fianco a un lungo più minuti, più volte. Quindi Brown non è nemmeno stato in grado di ricreare quell'ambiente necessario a tirare fuori queste caratteristiche secondarie di giocatori come Harris e Horford.
Sì, sì, non so quante responsabilità ci siano sue in fin dei conti. Cioè, Horford in questa serie è parso un giocatore finito, proprio finito. Poi verosimilmente di nuovo c'era un fattore di stanchezza, di tenuta mentale, che secondo me appunto è venuta meno da metà di gara 2 probabilmente. No, sì, capisco quello che dici, per carità. Insomma, rimango comunque dell'idea che appunto è un roster che è nato per un certo obiettivo e poi per vicissitudini è arrivato ad essere sbagliato ora come ora.
Certo, noi abbiamo passato tutto l'anno, mi sembra di rivedere il discorso fatto sui Celtics qualche anno fa, no, ma vedete quando arrivano i playoff, in realtà a metà stagione abbiamo avuto già la prima avvisaglia seria, cioè questo è l'ultimo giorno di mercato, sono andati a prendere in fretta e furia Glenn Robinson e Burks, cioè, quindi perché serviva tiro dal palleggio, serviva spaziatura, serviva un minimo di talento tra virgolette, che poi playoff è talento straccio, cioè non è mai schierabile. Quindi
Nick, guarda, debutta così, entra demolendo Elton Brand e la sua costruzione del roster, e dacci una prospettiva di dove vanno i Sixers quest'estate o questo autunno, anzi, diciamo così, prima dell'inizio della nuova stagione.
Non so cosa avevi detto all'inizio, quindi non so se magari ripeto
Abbiamo esplorato il tema Brown, Nick.
Diciamo quindi su Brand non aveva detto niente.
Brand per ora niente.
No, perché avevo sentito Ale prima, diceva perché ci sono delle colpe magari paritarie se non maggiori di altri. Credo si riferisse a lui.
Sì, chiaro.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Allora, io ci ho pensato tutto il giorno oggi mentre ero a farmi cazzi mia, mi veniva perché tanto sapevo che avremmo parlato di Philadelphia. È un po' difficile fare una valutazione sulla stagione dei Sixers per un motivo semplice. Nell'ironia, perché comunque Simmons secondo me avrebbe comunque saltato il primo turno dei playoff, perché c'aveva un problema alla schiena, miglior dosa c'aveva e sarebbe rientrato alla fine d'aprile, inizio di marzo. Quindi questa cosa è rimasta la stessa, però probabilmente Philadelphia è stata la squadra più svantaggiata da questa ripartenza, perché hanno perso il fattore campo, che era probabilmente la loro arma più forte. Ovviamente questa non è una scusa, però tornando, è per dire che è difficile per me fare una valutazione complessiva di Philadelphia, cioè ci sono troppe cose che sono andate male, troppe cose sono rimaste a mezzo. È chiaro che la composizione del roster non ha funzionato, ecco, questo credo sia pacifico e si possa dire. Cioè la pensata di far coesistere Horford e Embiid, che l'anno scorso, insomma, inizio stagione, sembrava affascinante, e non ha funzionato assolutamente. Horford ha perso un giro, questo di sicuro, ma ha perso un giro perché, cioè, in questa serie nello specifico gli veniva chiesto sostanzialmente di marcare Brown o comunque un esterno dei Celtics, una cosa che non può assolutamente fare in questo momento e che non è secondo me proprio possibile fare nel momento in cui ti viene meno Simmons. Il discorso di Brand è che in questo momento si trova davanti a una scelta molto complessa e molto affascinante. Rismontare la squadra significherebbe smontare la squadra per il terzo anno consecutivo, e questo insomma sarebbe un segnale un po' brutto da dare. Allo stesso tempo dubito, dal mio punto di vista, che sia Tobias Harris che Horford facciano parte di sto roster anche nella prossima stagione. Però ecco, non so neanche
entrambi.
Ma entrambi è un po' difficile, perché Tobias Harris ha un contratto oggettivamente difficile da scambiare, perché sono 4 anni sostanzialmente al massimo, in una situazione in cui economicamente parlando l'NBA non sa bene dove va. Però è anche vero secondo me che Tobias Harris ha dovuto giocare tutto l'anno da small forward, snaturandosi in un sistema di gioco che ci aveva bisogno e lui tirasse il 45% da 3 punti per sopravvivere. In un altro contesto magari tornasse un altro giocatore, non lo so. Io credo che qualche franchigia interessata a questi giocatori si possa trovare. Il problema è fare l'incastro giusto, anche perché il punto di Brand secondo me interessante in questo momento, non volendo parlare degli errori fatti, delle cose che poteva fare. Il problema di Brand è che cosa fai? Cioè, hai puntato sul talento puro, Butler, Harris, Horford e compagnia bella, e ora magari, non lo so, probabilmente verrebbe istintivo dire no, magari cerchiamo Horford in cambio di un paio di giocatori magari più funzionali, no? Pagando. E che magari ti risistemano un attimino la rotazione. Cioè, questi Sixers con una point guard e un centro in grado di dare 20 minuti buoni di qualità quando Embiid si riposa, specialmente durante la regular season. Cioè, oggi una persona mi diceva: metti Brogdon al posto di Horford e questa squadra fa 55-60 vittorie, soprattutto ha un altro potenziale. È vero, però non sono così sicuro che sia una semplice togli A, metti B e va tutto alla Mary Poppins. Non lo so, è una bella situazione intrigante.
Direi spostiamoci su quella che sarà il primo secondo turno, no? Che abbiamo sicuro, Celtics-Toronto. Le chiavi, innanzitutto mi sembra una sfida più che equilibrata, nel senso che io non saprei sbilanciarmi in questo momento da che parte pendere, forse Toronto per la qualità dei, di quanto è allenata bene, quanto ogni singolo elemento sia valorizzato all'interno del sistema di Toronto. Le chiavi secondo me sono di nuovo i due esterni dei Celtics, cioè a chi li dà in mano e sono in grado di gestirli per tutti i minuti che servono a essere gestiti difensivamente. E Siakam dall'altra parte, hai un accoppiamento come posso dire sicuro.
Stai chiedendo a me o a tutti?
A tutti, a chi vuole.
Ah, ok.
Secondo me è una sfida super interessante e super equilibrata, nel senso che io ora come ora, se lo guardo in maniera molto superficiale, non vedo mismatch fondamentalmente, no? Né da una parte né dall'altra. Fattore determinante può essere Lauri, che questa notte si è fatto, sembra non troppo male, ma malino, potrebbe saltare gara 1. È una distorsione, non sembra grave, però qui secondo me si va sulle 7 partite, quindi già se dovesse saltarne una potrebbe essere un fattore, considerato che
quando è che giocano gara 1?
Giovedì mi pare. Potrebbe farcela, secondo me ce la farà conoscendolo, però ci vanno tutti al 100%. Sono d'accordo con quello che dice il direttore, secondo me un'altra chiave tattica sarà quale delle due squadre riuscirà ad imporre il ritmo partita, nel senso che i Raptors sono, numeri alla mano, la miglior squadra della Lega a giocare in transizione. I Celtics sono, numero alla mano, la miglior squadra a difendere la transizione offensiva, quindi se i Raptors riusciranno ad imporre un gioco veloce a questa serie, limitando gli attacchi a metà campo, su cui i Raptors sono effettivamente oggettivamente più indietro rispetto a Boston, può essere una serie. Se Boston riuscirà a rallentare il ritmo, costringendo appunto Toronto ad attaccare molto di più a metà campo, e poi lì diventa davvero una questione di uno contro uno. E Tatum nelle 4 sfide durante l'anno è stato preso quasi sempre da Lauri per la maggior parte dei minuti, guardavo oggi, e in questa serie mi aspetterei in realtà lo prendesse oggi. E, però è davvero una questione di matchup, cioè Kemba contro Van Vliet, Lauri contro Smart, e vedere chi partita per partita ha la meglio. Sarà un gioco di scacchi e sarà interessantissimo anche vedere un po' il confronto tra i due allenatori.
Secondo me l'unico scarto vero, che però nelle serie di playoff in questa stagione non si è visto tanto, però potrebbe essere, soprattutto se la partita va tanto a metà campo per Toronto, Marc Gasol, che ha giocato una serie abbastanza incolore contro Brooklyn, ma ha quel playmaking, quella capacità di generare dei vantaggi per i compagni, sa giocare perfettamente a metà campo, sa comandare la zona in difesa, è un grande passatore, l'abbiamo detto tante volte, magari comincia anche a mettere qualche canestro. Secondo me è lì l'unico potenziale vero mismatch, in cui è superiore, se Gasol è Gasol, è sempre superiore a qualsiasi avversario li porti contro Boston, secondo me.
Scusate, sia Cam, a chi lo date in mano voi?
A Brown.
All'allenatore di Philadelphia?
Sì. Sì, a Brown.
Ok, vogliamo fare.
È una serie incredibile comunque. In questo momento, secondo me, è la serie della Eastern Conference.
Sì, tra l'altro, sì. Poi hanno anche gli stessi punti di interesse, perché abbiamo detto Toronto è nata bene, ma Boston è da meno. Boston ha tanti corpi da buttare addosso a Antetokounmpo eventualmente. Toronto non è da meno, hanno vari punti in comune per cui sono interessanti, sia per questo che per il futuro.
Il punto perché mio è che secondo me No, la cosa magari può avere in più Toronto di Boston è la possibilità di giocare veramente lunghi, sia nel senso proprio letterale del termine, ovvero sia con Gasol e Ibaka insieme, che in questo primo turno si sono si sono riposati praticamente. Credo non abbia giocato nessuno dei due più di 25 minuti a partita.
Ma Ibaka avrà giocato un quarto d'ora, ha fatto 30 punti la scorsa partita.
Quindi una roba del genere. Così come secondo me l'assenza di Hayward rischia di togliere ai Celtics la possibilità di fare una cosa che secondo me i Raptors saranno intenzionati a fare, ovvero sia, per quanto Nurse sia molto non lo faccia volentieri, cioè Lowry e Van Vliet sono praticamente sempre in campo, cioè uno dei due è sempre in campo, sempre, ma sono anche in campo tanto insieme. Secondo me col fatto che Brown, giocando sostanzialmente sempre da small da shooting guard quando c'era Hayward, gli toglieva questo vantaggio fisico, diciamo, nel backcourt. L'assenza di Hayward secondo me invece switcherà, cioè spingerà Brown a dover giocare molto di più da forward. E questo potrebbe, secondo me, permettere sia di poter giocare effettivamente un loro due, ma, e questa è la cosa che sono curioso di vedere io, quanto invece vorranno giocare con una guardia sola e tre esterni proprio grossi, enormi, con, che ne so, Anunobi tecnicamente da shooting guard, più, non lo so, Siakam e Hollis Jefferson, cioè giocatori veramente grossi. Che perché il punto mio è che viene in mente Powell, no? Cioè secondo me Powell te lo beccano su tutti i pick and roll con Tatum, e specialmente se lo spingano verso canestro paga. Hollis Jefferson secondo me c'è in materia, è per fare un nome, ora magari poi sarà certo. Boucher piuttosto che un altro, c'ha il potenziale fisico di non poter andarci sotto così tanto. E sarà veramente, insomma, una partita a scacchi incredibile, insomma, due coaching staff pazzeschi. La cosa detto Ale prima è molto interessante, sarà molto interessante vedere chi riuscirà a giocare di più a metà campo e in transizione, scusa, perché a metà campo sono due difese, sono due delle tre difese migliori dell'NBA, quindi insomma hype, molto hype.
Immagino ci aspettiamo tutti una serie lunga se vogliamo andare con i pronostici. Ale?
4-3 Toronto.
4-2 Toronto.
Gigi?
4-2 Toronto.
Nick?
Ma siccome questi pronostici che faccio
non ce la fa di una cosa.
Scusa, non mi ricordo più i pronostici l'altra volta, perché Utah lo sto prendendo, godo. Su Philadelphia ho preso una cantonata incredibile.
Già, ma io non ho fatto i pronostici, ho saltato la puntata dei pronostici.
Che poi mi avevi dato Brooklyn Toronto come una sfida combattuta.
A chi?
No, combattuta no, ho detto ci poteva la matta di Brooklyn, no,
spazzeria. E ci siamo andati vicini comunque,
perché doveva uscire il pezzo mio sui Raptors il giorno dopo e quindi me lo volevano bruciare,
omaggiare così. E no, ce la fai dire il pronostico?
Non... Boston in 6, dai.
Bravo,
secondo me i Celtics hanno qualcosa in più.
Guarda, dico Toronto in 7, ma solo perché c'è ancora Patrick McCaw a roster e non sono ancora pronto a togliergli l'anello. Va bene, andiamo avanti. Diciamo che l'hai introdotta tu dicendo sto prendendo Utah, godo. Ecco, e quello che potrebbe essere l'upset del primo turno, diciamo anche forse l'unico. Utah sta smontando Denver dopo la ripassata in gara 3, ha vinto anche una gara punto a punto in gara 4. C'è Donovan Mitchell che sta tirando con il 75% probabilmente dal campo, no, sicuramente il 75%
reale
56, esatto. 51-95,
esatto. E Donovan Mitchell sta facendo una serie assurda con due cinquantelli, la prima di sempre dopo Jordan, forse, no?
Jordan e Iverson,
scusate,
il doppio nickel di Iverson,
esatto. E delusione Denver o Utah sopra le aspettative senza Bogdanovic?
Io per correttezza voglio dire che avessi dovuto dare un pronostico prima dell'inizio della serie, avrei detto Denver in 6.
Avevamo detto tutti Denver a parte Nick.
Ah, perfetto.
Però se posso il mio punto cioè è vero che i Nuggets non ci avevano fatto vedere assolutamente nulla nelle 8 partite di seeding, perché avevano fatto vedere insomma tutte line up strane, minutaggi ridotti, piuttosto che essere sotto 3-1 non vuol dire andare fuori, quindi eviterei di iniziare a fare il funerale ai Nuggets. Però onestamente quello che dicevo l'altra volta, ovvero sia che i Jets arriveranno a giocarsela con un braccio lunghissimo, spensierati, perché era la serie che volevano, mentre gli altri, che si torna lì, la stagione di Denver è sempre la stagione dopo, però alla fine le stagioni finiscano, cioè è chiaro che una squadra che c'ha Michael Porter Jr., Jokic e Murray c'ha un potenziale pazzesco anche l'anno prossimo, cioè io giocano domani mi sembra, non stanotte, domani, martedì notte, cioè dovesse vincere Utah, non so voi, ma io non mi aspetto né che salti Malone né che cambi qualcosa nel front office né una trade incredibile.
No, questo no, per niente, nemmeno io. Però se domani vince Utah, la serie finisce 4-1, Denver si ripresenta così alla prossima stagione, però a questo punto possiamo dire che si presenta con una pressione pazzesca di fare qualcosa di
sicuramente.
Anche perché 4-1 sarebbe pesante.
Ma era, tu non c'eri l'altra volta, ma era, diciamo, la domanda implicita che ho fatto io. Cioè, per me puoi andare anche fuori e non cambia niente da un punto di vista franchigia, societario. Cioè, il prossimo anno ti ripresento i soliti, c'è grande hype, Michael Porter Jr. titolare, magari non è un telepass in difesa, bla bla bla. Però se dopo, quello disse, mi sembra di aver detto una cosa simile, cioè, se dopo 25 partite non sei dove essere...
La roba comincia a scricchiolare.
È un po' un problema.
Più che altro ti giro la domanda: dopo 25 partite sei magari ancora dove devi essere, però a Malone davvero, se esce 4-1, nessuno pensa di una sostituzione. Ad una sostituzione.
No, il fatto è che ora su questa cosa comincia a esserci qualche allenatore interessante a giro. Cioè, non sei neanche di una condizione. Non sono convinto che salterebbe Malone in caso di 4-1. Però non ha più neanche la rete di sicurezza di dire lo teniamo, perché tanto cambiarlo vorrebbe dire scendere. Cioè, cominciano ad esserci liberi Brown, Atkinson, insomma, un po' di gente c'è.
No, secondo me non avrebbe il posto così stabile, se non altro perché...
Deve rinnovare il contratto 4 mesi fa.
Sì, sì, no, chiaro, però è vero anche... Ma infatti è possibile, per carità, è probabile anche che lo mandino avanti, però... ci sono delle responsabilità di Malone ora come ora in questo nel risultato attuale, nel senso, secondo me era evidente già dopo gara 1 che Porter Jr. ad esempio non era sostenibile in quintetto insieme a Jokic e Murray. Questa squadra ha bisogno di uno tra Jeremy Grant, anzi di Jeremy Grant, perché Paul Millsap sta giocando dei playoff imbarazzanti. Secondo me in quintetto è tanto.
Gara 4 ha fatto una buona gara, cioè in gara 4 è stata una buona partita,
meglio delle altre tre, sì, insomma. No, il mio punto su Denver in realtà, cioè, è una provocazione, quando è, a che punto è che Jokic diventa un problema difensivamente parlando, cioè anzi considerando difensivamente e quindi overall, nel senso, cioè, è più quello che sta dando in questa serie Jokic o più quello che ti sta togliendo?
Guarda, questa è una cosa molto interessante e credo la domanda tua fosse riferita a quello che ti sta togliendo, cioè se dovessi rispondere te, dico, e secondo me c'hai ragione. Mi sbaglio, scusa.
No, sì, hai ragione.
Non ti voglio mettere in bocca cose.
No, era il mio punto.
Ed è una cosa, secondo me. Cioè, i Nuggets l'anno scorso sono arrivati a una partita da fare la finale di conference contro gli Warriors, e l'hanno fatto scegliendosi l'accoppiamento giusto, cioè gli accoppiamenti nella parte del tabellone più soft, perché comunque nella parte del tabellone loro c'erano gli Spurs, Portland e Oklahoma City, cioè tre squadre che potevano tranquillamente battere, e comunque non ci sono riusciti. Questo, la cosa che voglio dire io è che già l'anno scorso avevano fatto fatica e stanno facendo una fatica bestia contro Utah. Cioè Jokic difensivamente, io continuo a sostenere che secondo me è un giocatore che ha un potenziale difensivo buono, decente. Il problema è che il coaching staff dei Jets è talmente esperto e i Jets stessi sono talmente bravi a eseguire che nel momento in cui ti portano un po' fuori dallo spartito iniziano a farti tutti quei segnali di fumo che ti fanno sul lato debole della palla e ti spostano e ti levano i tag, mm-hmm. i geotag sui pick and roll, e va completamente in confusione. Cioè secondo me lì vedi proprio l'incapacità, cioè non l'incapacità, anzi scusa, vedi proprio l'inesperienza di un giocatore a questo livello qui, non ci ha mai giocato. Cioè i Jets fanno i playoff da 5-6 anni, lo vedi, cioè lo vedi, sono più avanti, sono più evoluti, sono più forti come squadra. Cioè i Nuggets non sono a quel livello lì, e questa è una discussione, se la vuoi aprire sono molto interessante, perché questa è la discussione magari che si può aprire su Malone, perché Malone ti porta fino a un certo punto, però già dall'anno scorso ai playoff e in questa stagione, in questo momento, in queste prime quattro contro Utah, effettivamente si fa un po' portare, cioè per ora 3 serie su 3 si è sempre fatto portare a spasso dal coaching staff avversario. Un po' un problema.
Il fatto è che poi Denver comincia a assumere, almeno ai miei occhi, mi sbaglierò, ma delle sembianze di ripetizione, di ripetitività in negativo, non preoccupanti ancora, perché sarebbe esagerato preoccuparsi. Però cioè, sembra sempre allo stesso punto, cioè una bella squadra da regular season che ti fa, a volte ti fa anche strabuzzare gli occhi, e poi come hai detto te, per un motivo o per un altro, più per gli stessi, finisce sempre per essere presa a frisci in faccia a un certo punto della post season, tendenzialmente presto.
Guardate, io quasi mi odio, però vado a spezzare delle lance a favore di Denver, nel senso che Denver ha quell'aspetto di eterna incompiuta, no? da un paio d'anni, e di non essere concreta, però è arrivata a questa serie, ok, di là mancava Bogdanovic, ma di qua manca Harris, che si sente l'assenza di Harris, soprattutto quando becchi
Barton, Harris, se posso.
Oddio, non lo so, Harris si è accoppiato a quasi tutte le i primi esterni avversari durante l'anno, Comunque
Sì, ci sta, hai
degli assenze sugli esterni pesanti, soprattutto quando becchi un Mitchell che sta facendo la serie della vita, perché c'è Craig che è l'unico che lo sta tenendo sotto percentuali fuori dal normale, ma tutti gli altri, chiunque accoppiato, lo sta veramente massacrando. E Mitchell sta facendo qualcosa, cioè ha elevato il suo livello, soprattutto perché mi sento di dire che è migliorato estremamente come passatore, come lettore delle situazioni. Cioè tante volte anche l'anno scorso si schiantavano contro il muro quando ci siamo trovati a dire c'era Mitchell contro tutti, non c'era nessuno che potesse dargli una mano. Però al di là del rientro di Colley gara 3, che poi sta tirando benissimo, è sotto l'effetto Van Vliet dopo aver avuto il figlio, Mitch sta leggendo bene tutte le situazioni, anche quando provano a raddoppiarlo o a metterlo in difficoltà, sta sbagliando veramente pochissimo anche sugli scarichi, sul servire l'uomo da cui si stacca quello che arriva a fare il raddoppio. Cioè si vede che Mitch è cresciuto e lo sta dimostrando in una serie non in maniera così preventivabile, ecco. L'altra lancia che mi sento di spezzare a favore di Denver è che Michael Porter Jr. ha la prima esperienza di playoff, e si vede, perché le ultime partite di regular season nei seeding games ha fatto benissimo, ma più che Michael Porter Jr. Murray mi sembra che anche lui abbia fatto un passo in avanti in questa serie di playoff, che nella prospettiva a medio termine diventa essenziale, no? per far sperare in un passo in avanti di tutta Denver. Quindi non lo so, mi sento di dire Malone non stabilissimo, perché appunto non si vede niente di nuovo, viene bullizzato dai coaching staff avversari da 3 stagioni di fila, 2, senza proporre soluzioni. Poi in parte magari non dipende da lui, ma dal materiale umano che non è ancora pronto. Andiamo avanti, direi, se non abbiamo altre osservazioni. Vediamo se finisce in gara 5 o se Denver la riapre. Prima di arrivare a Luca, direi facciamo un passaggio veloce su OKC Houston, che è la serie più bella di questi playoff. Ale, Leo, a voi gli onori di casa.
Cioè, è difficile da dire dopo la gara ieri sera.
Di Doncic.
Ma sì, no, è una bella serie, quantomeno. Poi secondo me, e non lo dico per scaramanzia, è indirizzata. Cioè, la vittoria di Odessia in gara 3 è estemporanea. Di essere smentito tra mezz'ora. Però secondo me, in due partite Houston la chiude. Però gara 3 è stata molto bella.
Westbrook non gioca, vero? Stasera.
Westbrook non ci sono notizie, dovrebbe giocare, quindi diamo per assodato che non giochi. Gara 3 è stata bella, è stata appunto una partita che hai vinto, ma che potevi tranquillamente perdere se House ti segna quel libero che ha sbagliato, se PJ Tucker ti segna la tripla dall'angolo che se tira altre 9 volte la segna tutte le volte. E quindi bello aver vinto, bello non essere stati sweepati, bello Dort in marcatura su Harden, bello Sga che mi ha sinceramente stupito. No, non mi aspettavo potesse arrivare a questo livello così presto. E questo è diventato uno che fa la differenza ai playoff al secondo anno. Io l'anno scorso mi piaceva tanto, dicevo questo diventa un bel giocatore, non pensavo potesse mai arrivare a questo livello già ora. Vedremo stasera, vedremo se Donovan...
Quante guardie two-way migliori di Gilgeous Alexander ci sono nell'NBA oggi?
Non tante. Sicuramente tantissime.
Perché dietro può...
Chi ha detto che è meglio la garage? Avvicini al microfono.
C'è grande scelta in tutto, è normale. Questo sto dicendo.
Si sentiva.
Sì, Gigi, stai più vicino al microfono. Si sentiva poco. Mi sento di dire Jrue Holiday, però non mi vengono in mente, diciamo, da riempire due mani, forse. Ecco.
Vabbè, Jimmy Butler.
Sì, non mi viene in mente da riempire due mani.
La cosa sicuramente impressionante in senso positivo di Sga è che dopo due partite, le prime due della serie in cui ti avevano un po' fatto dire però l'impatto ai playoff si è sentito forte quest'anno, molto più dell'anno scorso, la prima soprattutto, molto più dell'anno scorso in cui era andato bene al primo turno però aveva un ruolo sicuramente minore nei Clippers che uscirono in 6 partite con Golden State. E gara 3 è stato un colpo, è stato la vittoria, il classico colpo di coda della squadra che è sotto 2-0, però anch'io purtroppo sono dell'idea che a portarla a gara 6 sarebbe un mezzo miracolo. E però sì, ci ha dato una grandissima dimostrazione, oltre che del livello tecnico a cui è arrivato Sga, anche di prontezza mentale di reagire a questo livello, cosa che non è assolutamente scontata, soprattutto quando giochi nella squadra sfavorita della serie. E io onestamente sono molto contento della stagione di Thunder, ovviamente da tifoso. Sono contento di questa serie per alcune cose, la più grande è senza dubbio la scoperta a questo livello di Dort difensivamente, perché senza saperlo a ottobre, perché non lo sapeva nemmeno lui, ti ritrovi con un difensore perimetrale veramente di altissimo livello.
Ma voi avete seguito la stagione di Thunder molto più da vicino. 30 secondi su sto ragazzo, perché oggettivamente credo la miglior difesa uno contro uno su Harden della storia dell'NBA, cioè
numeri alla mano, sì.
Cioè, su campione limitatissimo va bene, perché è una partita o due, non me lo ricordo quante ne ha giocate, però
in regola.
Cazzo, cioè impressionante. No,
ha una capacità di marcare solamente con il baricentro, con la parte bassa del corpo, e esatto. Questo gli consente praticamente di muoversi con Harden e di rimanere nel cilindro di Harden senza utilizzare le mani, e questo è fondamentale, esatto. Perché uno lo limita dei falli e non manda praticamente mai, cioè quasi mai, Harden in lunetta. Ha una solidità nelle gambe che io raramente ho visto, specie se abbinata a quella mobilità di piedi. Riesce sempre a tenere il contatto con il petto, ma infatti, cioè è un cubo, sì. È pazzesco da vedere come giocatore, no? Se no. Ci pensi, perché è veramente un cubo che corre per il campo.
No, è vero, è vero.
No, appunto, Ale, cioè più che la mobilità di piedi, è la mobilità di piedi abbinata a quel peso, esatto. Specifico, cioè alla struttura, sì. Che gli permette anche di tenere fisicamente Harden, perché Harden, cioè, e poi tutti siamo concentrati su quello che fa. Cioè, ci sembra, diciamo, sovrappeso, diciamolo così, ma poi sì, contenerlo in penetrazione fisicamente e con il peso che ha, non è semplice, quindi no, è proprio Harden, l'abbinamento.
Harden fisicamente è un toro, la cosa passerà sempre in secondo piano, perché con le mani fa delle cose che fuori dal mondo, ma Harden fisicamente è un toro, quindi il fatto che Dort riesca a fare quello che fa, cioè l'ha detta bene Ale, il fatto, la capacità di scivolare che ha, e quindi di stare incollato a Harden senza mettere di mezzo le braccia, in teoria è la tempesta perfetta della marcatura su Harden, perché se Harden gli togli la possibilità di andare in lunetta a piacimento contro di te, gli togli ovviamente non tutto, ma una grossa parte del suo attacco, quindi stargli attaccato senza mettergli le mani addosso in nessun modo è incredibile. Cioè, io penso che pound for pound con Dort parliamo già ora di uno dei migliori veramente dell'elite atletica della Lega,
anche perché se devi fare la descrizione di un giocatore capace che vuoi a difendere contro Harden, credo sia esattamente che l'hai detto Ale, cioè un giocatore capace di tenere sia da un punto di vista di baricentro basso e che abbia una parte superiore il corpo incredibile di modo da assorbire i contatti. Quindi effettivamente è perfetto.
Che poi mi fa incazzare la cosa è che Dort potrebbe fare benissimo in questa serie per OKC ciò che Tucker fa per Houston, al di là poi della limitate capacità nel tiro dal perimetro. Però se tu guardi ad esempio sul canestro poi che segna Sga per Chris Paul, porta un blocco pazzesco che poi porta al cambio e consente a Chris Paul di attaccare Harden, che aveva 5 falli e che fondamentalmente lo lascia andare a canestro e poi ce lo scarico su Sga. Cioè quella è una roba, è un'altra cosa che secondo me andrebbe sfruttata di più, ma indipendentemente da questo è un altro fattore che non è da poco, cioè una guardia che ti porta a quei blocchi così solidi non ne trovi molti. Poi,
occhio comunque a chiederglielo su larga scala, perché comunque parliamo di uno
chiaro.
Di un ragazzino
chiaro.
Chiuderei questa serie concentrandosi, diciamo, 30 secondi su Houston. Dicevamo quanto ci mette a Tyson Chandler a togliere i pantaloni dalla tuta, chiedeva Pelacci l'altra volta. La risposta è che è quella che diceva Scarpelli l'altra volta, ovvero si affoga in questo modo se non si riesce a detto che poi OKC non è mai stata in grado di mettere in difficoltà seriamente Houston, da farci anche solo pensare, no, di poter cambiare il suo gioco, però il backup di Tucker o di Covington lo sta facendo Jeff Green, che sta facendo dei signori playoff tra l'altro per il momento.
Ma guarda, non c'è discussione, secondo me. Cioè, poi il livello di collaborazione che si è visto nelle prime due partite degli esterni nell'affollare il pitturato, nel togliere ricezioni ad Adams, che è comunque poco cavalcato tutto sommato, nell'avere la mobilità, nel chiudersi e riaprirsi, nel dialogare così sui pick and roll difensivamente. Cioè, ragazzi, hanno perso una partita, ma non per una partita adesso facciamo togliere i pantaloni a centro.
No, infatti, cioè, nel senso, la considerazione che Houston per il momento sta riuscendo è 100% dentro, no, la scelta estrema che ha fatto. Arriviamo alla...
C'è una cosa, vado okay. al volo, solo direttore, se posso. Mm-hmm. Covington e Tucker sono non fondamentali di più per la difesa di questa squadra. E uno dei punti deboli, se così vogliamo chiamarli, di Houston può essere la gestione dei falli, perché il loro sistema difensivo porta necessariamente a fare dei falli, specie se giochi contro una squadra che ha un lungo. E ok, sì, gara 3 l'ha vinta perché Covington ha giocato 20 minuti per un problema di falli. Io sono convinto che a minutaggio normale di Covington, ok, sì, quella partita non la vince.
E Harden fuori per falli all'overtime, che ha proprio sì, smontato tutto.
Però appunto Covington gioca 19 minuti, ed è vero che Jeff Green fa una signora partita, ma Jeff Green, per quanto faccia una signora partita offensivamente, non ti dà, esatto, che è un giocatore pazzesco, cioè potrebbe essere, cioè...
sai, sarebbe quel 3&D perfetto che manca a Philadelphia.
Scusate, ma Russ?
Non ci sono novità. Quindi non sembra ci giochi gara 4. Però magari smentiti tra 10 minuti, magari, ecco. direi chiudiamo con Luca e con quello che è successo ieri sera, ovvero Dallas che riesce a pareggiare incredibilmente questa serie nonostante l'assenza di Porzingis. E c'è da pensare a Porzingis non espulso in gara 1, cosa sarebbe potuto succedere, ecco. Luca che ha preso completamente il controllo della partita, ha alzato il suo livello un'altra volta. Non so da dove partire onestamente, perché forse è difficile anche commentare, no, quello che abbiamo visto di Doncic. È uno dei migliori giocatori della Lega e lo sta mettendo in mostra anche in questi playoff. Dall'altra parte forse il tema principale è ovviamente George. Se volete fare dell'elogio di Luca per qualche minuto, prego, a ruota libera, non vi fermerò, ecco.
Allora, posto che ne abbiamo già parlato, per me è primo quintetto all'NBA accanto ad Harden come guardia. Probabilmente ha qualche possibilità di non arrivarci, ma stiamo parlando di una delle prime, in questo momento, tre guardie dell'NBA. Guardie in senso lato, certo. Sia chiaro, stiamo parlando di un giocatore che, l'abbiamo detto, in realtà arriva più pronto di quello che sembra questo genere di partite. Però quello che stupisce realmente non è tanto la naturalezza con cui affronta, che già stupisce molto, ma la differenza di approccio che è portato ad avere rispetto alle partite di questo spessore che lui ha affrontato nel corso della sua carriera. Perché lui ha giocato le finali di europei, ha giocato la Final Four di Eurolega, ha giocato tutto quello che volete, ma con una percentuale, usiamo lo usage proprio, cioè neanche lontanamente paragonabile a quello che sta facendo, a quello che produce per sé, per i compagni direttamente, proprio a livello numerico. Cioè è così esploso, cioè rispetto al discorso che facevo io inizio anno, mi aspetto una crescita, ma pacata, magari non esplode subito, ci sarà un anno normale? No, assolutamente no. Cioè poco prima del lockdown ci sembrava quasi un giocatore normalizzato, perché aveva avuto percentuali un po' in calo, ma non mi sembra che in realtà alla fine, poi quando è rientrato dopo il lockdown, cioè, ci ha mostrato esattamente quello che ci ha mostrato inizio anno. Che cosa vuoi dire di più? Poi si possono fare dei discorsi su come l'abbia persa realmente Los Angeles, quali siano le scelte difensive, come abbiamo fatto in fase di preparazione alla puntata tra di noi. Ma Doncic, che altro vuoi dire? Cioè, per me primo quintetto all'NBA, questo vuol dire top 5 per la corsa all'MVP quest'anno.
Aggiungo che ovviamente cioè, c'è da dare merito chiaramente a Carlisle, perché al di là di Doncic sta facendo rendere dei giocatori, cioè non è la prima volta ovviamente che si dà merito a Carlisle, perché è un allenatore strepitoso. Sta facendo rendere Trey Burke come se fosse una point guard di riserva, una guardia di riserva affidabile. Sta facendo rendere Tim Hardaway Jr., cioè non ce n'è uno che va sotto il par a Dallas, e sono fondamentali in questa serie in cui dall'altra parte hanno una potenza di fuoco che è forse nessuno a paragone nella Lega. La cosa bella è che, come posso dire, Doncic migliora gli altri, e riuscendoli a migliorare riesce poi a fare quello che ha fatto ieri sera, perché se Hardaway, Burke, eccetera, non hanno questa serie, quello è un raddoppio, ci si fa battere da altri, probabilmente non ci si arriva nemmeno all'overtime. Quindi è tutto il sistema di Dallas che sta funzionando. E vi chiedo, George, ora lo esploriamo, qualcuno pensa che ci possa essere un upset in questo turno?
Io no.
No, no.
Io no, so per la delusione dei telespettatori, penso che vincano i Clippers.
Penso siano dolori.
Cioè, sono abbastanza, sì.
Comunque i Clippers, sì, i Mavericks... si sono dimostrati effettivamente più forti dei numeri, cioè non credevo riuscissero a stare dentro a questa serie. Onestamente credevo che i Clippers li avrebbero, non dico come una Brooklyn qualsiasi, però li avrebbero accompagnati alla porta abbastanza tranquillamente. E invece
stanno facendo i Clippers dell'anno scorso contro Golden State.
Esatto.
Sì.
Esatto.
Solo che hanno una superstar in più.
Sono davvero una squadra interessante, direi, i Mavericks. Sono una squadra interessante più che altro perché con la disposizione di contratti che hanno fatto l'anno scorso si sono dati la possibilità.
Nel 2021 hanno un max da dare.
Esatto, si sono dai la possibilità di fare qualsiasi cosa. E...
C'erano una volta uno sloveno, un lettone e un greco.
Io so che Miami sta già facendo partire la campagna per prendere il greco.
No, figurati.
Comunque
avere Giannis fino a che non si ritira.
Comunque non è impensabile, cioè dipende da quanto sta bene Luca, dal fatto se Porzingis gioca o meno le prossime partite.
Anche se Beverly gioca o meno.
Porzingis è uscito un'ora fa che è questionable per Game 5.
Non è utopistico pensare a una gara 7, onestamente. Detto questo, forse è quasi più interessante concentrarsi. È chiaro che la partita di Doncic ti leva dalla grazia del Signore, cioè voglio dire, è veramente un fenomeno, cioè è veramente uno messo in mondo per rimanere alla storia di questo sport, perché perché è incredibile. Cioè, se te vedi grandi giocatori tipo LeBron, proprio i grandi sportivi, cioè non ne farei una questione soltanto di giocatori di basket, cioè hanno sta qualità di riuscire a fare qualcosa che ti rimane sempre un attimino di più. Cioè, tutte le volte Doncic si butta dentro e poi riscaria il pallone fuori, sembra che quella palla vada una frazione di secondo più forte, sia una frazione di centimetro più precisa, sia sempre, tu c'ha questa aurea, tutto quello che fa è incredibile, sembra sempre sotto controllo, sembra sempre due mosse avanti agli altri, cioè veramente una roba fuori del mondo.
Ma io non ho mai visto fare un gioco di arresti in faccia a Kawhi Leonard come l'ha fatto lui sin da gara 1, arresto a due tempi, rovesciato in qualsiasi modo, gli prende sempre il tempo e va a tirare al ferro. Non so come, innanzitutto insegna a fare gli arresti ai ragazzini. Ho visto, non si fanno più gli arresti nel basket moderno, invece bisogna farli perché sono quelli che ti fanno vincere le partite, ti danno la possibilità di fare le scelte, ma fa delle cose, cioè con dei tempi tutti su, cioè.
Sì. Posso fare il guastafeste e rompipalle, cioè certo. sono anch'io in totale sbornia da Doncic, cioè la partita, ho recuperato la seconda metà oggi pomeriggio, sono anch'io in totale sbornia. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti e penso che sia ovvio quello che succederà già da domani sera. Leonard fisso su Doncic, e abbiamo visto che nonostante sia un mostro con Leonard addosso, fa ovviamente come certo. sia fatica. E domani sera, in ogni momento in cui sarà possibile, cambia o non cambi, Leonard starà incollato a Doncic tutta la partita.
Ma bada che Marcus Morris non ha fatto male le prime.
No, Morris partita. ha fatto molto meglio di quello che pensavo.
Secondo me, molto più che il tema della marcatura in single coverage, c'è, secondo me, il tema della rim protection. Cioè, Doncic conclude al ferro spesso e volentieri con un'efficienza così alta in questa serie, perché inspiegabilmente Doc Rivers dà un minutaggio estremamente basso a Zubac. Cioè Doncic con Zubac in campo al ferro tira con il 47%, con Zubac fuori dal campo tira con il 72%. Ora io devo ammettere che Doc Rivers in questa serie lo sto capendo poco. Giustissimo l'aggiustamento che fa da gara 2 quando mette Zubac su Finney Smith, dopodiché a me pare ultra evidente che Harrell questa serie non la deve giocare, perché mentalmente non c'è, atleticamente non c'è, e Marjanovic ci mangia in testa. Cioè anche lì mi sembra davvero auto evidente che se Marjanovic gioca 13 minuti quei 13 minuti li debba giocare tutti Zubac. Ieri ricordo, perché ricordo nitidamente, di 4 punti consecutivi di Marjanovic che sembra un bambino col canestro in cameretta, no? Cioè prende la palla e tipo la butta nel canestro con il povero Harrell che è non so quanti centimetri più basso. E, cioè i Clippers giocano drasticamente meglio con Zubac in campo in questa serie. E no, anche numeri alla mano, non perché lo dico.
Ma poi io. A me sembra abbastanza palese, e ora penso che dopo gara 4 se ne accorga anche lo staff tecnico dei Clippers. Harrell sta pagando in maniera drammatica, mi sembra, a livello fisico, l'essere arrivato tardissimo nella bolla, e gli manca quell'aspetto energetico che è quello che l'ha fatto arrivare dove ora, che è quello che l'ha fatto essere un giocatore di assoluto valore, forse il sesto uomo dell'anno.
Vero.
Tutta quella parte di esplosività, aggressività gli sta mancando perché è arrivato nella bolla un mese dopo gli altri.
Vero, però ve la giro, questa è la prima serie di un percorso playoff che i Clippers si augurano essere, diciamo, il più lungo possibile proprio nelle possibilità di una squadra. Hai Beverly che è acciaccato, quindi non può giocare, e si vede quanto manca in difesa, perché con Beverly questa serie probabilmente è un'altra storia. Ti manca Paul George mentalmente, perché Paul George è un disastro, cioè esatto, è Pandemic P. e poi hai Harrell che è sempre stato fondamentale in uscita dalla panchina, e ti è arrivato dopo per questioni extracampo, ma devi cercare di recuperare. È un po' scherzare con il fuoco, no? Perché dall'altra parte c'è una superstar, dall'altra parte poi c'è Porzingis, dall'altra parte c'è un super allenatore. Però se i Clippers non usano questa serie per cercare di rimettersi il rodaggio, quando dovrebbero farlo? E hanno bisogno di tutti questi per cercare di arrivare in fondo.
Il discorso che fai te è giustissimo, ed è secondo me legato al fatto che secondo me i Clippers stanno pagando anche lo scotto di aver gestito e basta durante la regular season.
Cioè,
sono una squadra e lo vedi,
non li avevo mai visti al completo.
Sono troppo meccanici, cioè secondo me, cioè voglio dire, che i Mavericks sono stati estremamente l'attacco più forte della storia dell'NBA. Ora è chiaro che è un discorso vuol di tutto o vuol di nulla, come per lo stesso discorso si può fare per la difesa dei Bucks, però è chiaro che Dallas ti segna 110 punti tutte le sere. Il problema secondo me della serie per quanto riguarda i Clippers è che nella metà campo offensiva, cioè, sembra, ora non mi ricordo chi l'ha scritto oggi, ma è una cosa molto intelligente, cioè giocano veramente a compartimenti stagni. C'è quella palla non trova mai ritmo, e questo
manca il playmaking di cui parlavamo inizio stagione.
Sì, e poi come hai detto te, cioè, non hanno veramente, hanno giocato veramente insieme veramente poco. Poi è chiaro, cioè, se te guardi le percentuali da tre punti sia dal palleggio che su in catch and shoot di tutti i giocatori al roster prima della serie e in questo momento, ti prende male, perché credo che prima della serie non ci fosse nessuno sotto il 37-38%, e in questo momento invece complessivamente stanno tirando male, Pandemic P ancora peggio. Però secondo me
il copyright ovviamente è Twitter, non è mio, però.
Il miglior mondo possibile in cui vivere, secondo me stanno pagando questo, mentre da quell'altra parte c'è una squadra che è una corazzata, perché cioè, per queste cose qui è una corazzata, cioè Carlisle veramente è una roba, infatti non mi riesce di capire, cioè è chiaro che se non c'hai un giocatore in grado di fare quelle cose lì, se non c'hai un giocatore in grado di costruirti quei tiri lì, perché poi non è solamente un discorso di 43 punti e 17 assist o 15, insomma quanti ne dai, c'è un disco 13, insomma tutte le volte c'è la palla in mano, cioè bisognerebbe contare anche tutte le triple con un metro e mezzo di spazio non vanno dentro, piuttosto che tutti gli altri benefit che c'è a giocare insieme a Doncic. Però cioè, per me resta un 50%, 51 lui va, e 49% Carlisle, perché funziona tutto, cioè funziona veramente tutto. Quello che dice Ale prima è giusto di Marjanovic, ma è incredibile come Marjanovic entri per i problemi di falli di Kleber, e in quei tre minuti i Mavericks non solo non vanno sotto, ma piazzano il parziale, ma indipendentemente dal parziale o meno, hai fatto non vanno sotto, cioè ognuno sa quello che deve fare, sono sempre organizzati, sono sempre precisi, eseguono sempre bene in tutte e due le metà campo, sono una squadra vera, e secondo me i Clippers sono più forti, alla fine vinceranno, probabilmente l'hanno presa sotto gamba loro ora,
ma non credo, sai, cioè, più che sotto gamba è appunto le difficoltà che abbiamo detto fino adesso, cioè non hanno ancora trovato il ritmo,
cioè io credo che se i Clippers riescono a mettere, chiaro che come si dice sempre, no, non c'è lo switch, non c'è l'interruttore che dalla sera alla mattina dice ok siamo ai playoff, tic, e funziona tutto. Nel momento in cui riusciranno, semmai ci riusciranno, perché magari non gli riusciranno, lo so, nel momento in cui dovessero riuscire a collegare i pezzi che in questo momento sono mal funzionanti, credo prenderanno il largo non soltanto in questa serie ma nel corso dei playoff. Però sì, cioè non, io la settimana scorsa non credevo saremmo ritrovati in questa situazione, ecco.
No.
Più che altro perché io sono cautamente ottimista che Clippers in gara 5 volendo gli spazzano via dal campo i Mavericks, però la pressione è tutta da loro parte. Perdere gara 5 sarebbe un disastro oggettivamente.
No, più che altro per Dallas, se la stagione di Dallas, se l'ultima cosa positiva della stagione di Dallas è stata ieri sera, va benissimo così. Cioè, esatto. Dallas arriva veramente pesando esatto. 25 grammi a questa partita.
I Clippers invece rischiano di fare la cacca sulla neve e di scoprirsi.
Comunque ecco. Fatemi dire una cosa, perché non si può non dire, solo per menzionarla, Lou Williams mi ha fatto tirare degli urli simili a quelli per Doncic in questa partita.
Ecco, bravo, stavo dicendo questo, cioè i Clippers si sono giocati, diciamo che magari non è l'unica partita della serie, però si sono giocati una partita della serie in cui Lou Williams fa quello che vuole, che sì, è la loro matta, diciamo.
Ma più sono sconnessi, più Williams fa queste partite, cioè non so se mi spiego.
Certo,
più
si è una qualità,
meno ci sono giochi rotti, meno Williams è Williams. Yeah.
Sì, no, che però... poi volendo forse era anche un po' la loro idea, no?
Sì, esatto.
Cioè della Williams serie, grandi individualità che poi nella metà campo, cioè il pick and roll fra Williams e Harrell, la capacità di creare il palleggio di Williams, la capacità di creare la mid range di Leonard, George che comunque con tutto sto ben di Dio diventa ancora più forte, giocatori fortissimi a tre da tre punti, bla 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 bla, in una squadra che difende duro
e bla, cioè... il giocatore più forse determinante di entrambi i lati del campo, cioè Kawhi a me continua a fare questa impressione.
Sì, ma infatti, cioè, probabilmente era proprio la loro idea di giocare a compartimenti stagni, però un po' ne risentano, cioè, effettivamente.
Il playoff è difficile vincere così.
Vabbè, chiudiamo con un buon alleluca a tutti, no? Cioè, comunque, direi così. E...
un abbraccio a Divaz.
Un abbraccio a Divaz, cioè, sempre.
Bravo. Ah, comunque, prima di andarcene, poco fa Embiid ha fatto la Antonio Conte, ha detto, non so se il mio futuro sarà a Philadelphia.
No.
L'ha fatto.
Cioè, ha detto ci sono state delle cose anche
sono
della
state
famiglia.
Delle cose personali, non mi hanno fatto contattare Rihanna su Instagram.
Potrebbe cambiare tutto, però insomma vedremo, al massimo vediamo se il prossimo centro dei Sixers si intenderà di Ippica, ecco.
Esatto. Io sto mandando un cuoricino in privato a Pelacci.
Va bene, passiamo ai saluti, direi, appena in tempo per questa gara 4 di OKC Houston, che ovviamente vedrà la serie in pareggio. Ciao Leonardo.
Ma vaffanculo. Cioè, ero riuscito a non dire una parolaccia per tutta la puntata.
E infatti
penso fosse sia la prima volta in un anno e mezzo, in quasi due anni.
Omologata. Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti, ci sentiamo.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.
E ciao Nick, non ho un modo particolare di salutarti, ciao Nick.
Ci sentiamo la prossima settimana quando saranno fuori. Chi? Mettetecelo voi.
Ciao a tutti, a settimana prossima.